Uomini e profeti. Questioni.
Una buona giornata e una buona domenica da Gabriella Caramore con Paolo Tagliolini, Ornella Bellucci, Benedetta Caldarulo, Irene Santori, il tecnico del suono di oggi, che è Giuseppe Scarlata. In tutti questi ultimi mesi ci siamo, come avrete notato, ci siamo in fondo applicati a un tema fondamentale, a una questione, cioè quella di capire quali risposte si possano elaborare alle emergenze che il nostro tempo offre. La crisi del sistema occidentale, la violenza islamista, l'aggressione islamista, l'attrito tra le varie componenti del sistema globale. E a proposito di Islam voglio soltanto segnalare velocemente alcune iniziative. Una che ci sarà martedì 10 febbraio, quindi dopodomani, al Senato della Repubblica a Roma, Islam e integrazione in Italia, a partire da un libro curato da Antonio Angelucci, Maria Bombardieri e Davide Tacchini con Roberto Mazzola. Lo pubblicheremo domani, insomma, questo annuncio sul nostro sito, appunto Islam e integrazione in Italia. Invece la settimana ancora dopo, dai culti ammessi alla libertà religiosa, un'altra iniziativa al Senato su questo annoso tema della libertà religiosa che abbiamo affrontato varie volte. Ecco, dicevo, le emergenze che il mondo offre, e per quanto ci riguarda, e visto che le identità religiose non sono affatto estranee al nuovo assetto drammatico che il mondo sta assumendo, capire se dentro le diverse tradizioni si possa trovare effettivamente un ancoraggio, un sostegno per rispondere a queste emergenze, o se invece piuttosto, come dice qualcuno, ne dobbiamo prescindere, anche se non vedrei come, perché la storia di ciascuno di noi è intrisa di tradizioni, ma appunto come atteggiarsi rispetto a queste tradizioni. Per questo abbiamo ritenuto utile tornare a parlare del rapporto tra scelte etiche e prospettive di fede, come lo elaborò in maniera forzatamente incompiuta Dietrich Bonhoeffer, il pastore luterano che morì assassinato dai nazisti in fuga prima della resa definitiva, il 9 aprile 1945, quindi quest'anno saranno i 70 anni da questo assassinio, come dire, più atroce ancora proprio perché erano gli ultimi giorni prima della sconfitta definitiva della Germania, quindi c'è stato un desiderio di vendetta su queste persone, perché appunto Bonhoeffer aveva partecipato a uno dei complotti contro Hitler. E, ecco, a partire da un suo particolare modo di intendere la fede, Bonhoeffer partecipò al complotto contro Hitler nel luglio 1944 e poi invece, a partire dalla sua esperienza di vita, elaborò una nuova, così, per tentativi, per approssimazioni, un nuovo pensiero sul cristianesimo. Noi ne parliamo con Fulvio Ferrario, pastore della Chiesa Valdese. Buongiorno Fulvio Ferrario.
Buongiorno.
E docente di teologia dogmatica alla Facoltà Valdese di Teologia. Perché? Perché Ferrario ha scritto forse l'ultima uscita, una biografia pensata di Dietrich Bonhoeffer, si intitola appunto Pensatori, una collana dell'editore Carocci, in cui riprende in mano la figura di Bonhoeffer, della quale si è occupato tantissimo, e poi anche perché, come avevamo già annunciato, inizierà presto Ferrario un corso pubblico aperto tutti i lunedì a partire dal 23 febbraio fino al 25 maggio intorno all'etica di Dietrich Bonhoeffer, un'ipotesi di lettura. Rapidamente ci dice come si strutturerà questa
sì,
questo
la mia
seminario.
Intenzione sarebbe di leggere questo testo, da un lato molto noto, dall'altro sempre ancora da esplorare, ponendo particolare attenzione alle circostanze storiche entro il quale è nato. È mia convinzione,
ecco,
che
l'etica è un'opera specifica di Bonhoeffer, ma naturalmente l'etica, cioè una riflessione sull'etica, ha accompagnato poi tutto il percorso di Bonhoeffer.
Sì, ma soprattutto qui si tratta nel corso del libro.
Sì,
libro,
sì, sì.
Come lei ha detto, che è stato pubblicato postumo perché Bonhoeffer lo stava scrivendo quando è stato arrestato, ed è una meditazione praticamente sulla congiura. Cioè Bonhoeffer ha scritto questo libro parallelamente alla sua attività di cospiratore e quindi in controluce, tenendo presente i fatti del tempo, ad esempio lì, naturalmente anzitutto lo sterminio degli ebrei, su quale Bonhoeffer era molto informato perché lavorava con i servizi segreti, la questione dell'annientamento delle vite indegne di essere vissute, come venivano chiamate, cioè lo sterminio dei portatori di handicap, e il progetto di sopprimere le chiese dopo la vittoria del nazionalsocialismo. Ecco, sullo sfondo di tutti questi fattori, le pagine dell'etica assumono veramente rilievo, cioè sbalzano le parole dalla carta e ne esce una riflessione, diciamo, molto concreta. Ecco, tutto si potrà dire di questo libro tranne che astratto. È un libro teorico, naturalmente, ma teorico non è il contrario di concreto. È un libro teorico e concreto.
E concreto. Ecco, quindi il seminario sull'etica, sul volume L'Etica, naturalmente visto anche attraverso poi le altre opere di Bonhoeffer, quelle precedenti e quelle successive. Cioè successive alla sua scrittura, diciamo, sì, insomma, le lettere che scrisse dal carcere. Più tardi Ferrario le chiederemo di raccontarci un'altra figura del protestantesimo riformato, questa volta con un'altra ospite. Però restiamo su Bonhoeffer e chiediamoci appunto la domanda che ponevo all'inizio. Oggi le comunità religiose avvertono sì l'esigenza di dare risposte nuove a questa nuova congiuntura, però è come se ci fosse poca elaborazione profonda. Pensando all'elaborazione profonda di Bonhoeffer, quella che si vede soprattutto dalle lettere nel carcere, come rimise in questione tutto un modo di intendere la fede. Oggi che cosa succede? Sembra che ci siano delle risposte corte, non so se è una mia impressione.
Ma io le posso rispondere in primo luogo per quanto mi riguarda come uomo di chiesa, ed effettivamente quando si è confrontati con le questioni che mobilitano l'opinione pubblica e sulle quali certamente soprattutto voi dei mezzi di comunicazione, ma non solo, insomma, volete risposte brevi e chiare, ci si rende conto effettivamente di essere un po' disarmati. Il grosso rischio...
Chiare sì, ma brevi no, nel senso che siamo ben disposti a ritornarci sopra più e più volte.
Allora, visto che ho parlato di mezzi di comunicazione, dipende dal mezzo della trasmissione, molto spesso proprio anche l'idea dell'incisività... Noi assistiamo a alcuni grandi pulpiti globali che si esprimono anche mediante tweet. Sì. Quindi questo a proposito della brevità è molto indicativo. Anche come segno dei tempi, secondo me. E lì il rischio devastante, almeno che io avverto per me e per la Chiesa di cui faccio parte e per il cristianesimo nella misura in cui comunque ne sono parte, avverto come pericoloso, è quello veramente della pia genericità, che a volte viene talmente celebrata comunque, benché genericità, che forse la gente si dimentica che si tratta di questo, appunto. Per cui lo slogan viene, per così dire, riciclato dal bombardamento di massa e con questo sdoganato, come si dice. Però normalmente alla fine tu resti con, cioè comunichi l'idea di non avere granché da dire. Rispetto a questo, secondo me, la sfida di Bonhoeffer è appunto molto poco religiosa e chiesastica. Cioè lui parte, proprio le prime pagine dell'Etica rifiutano l'idea della contrapposizione tra il mondo così com'è e questi ideali religiosi molto elevati. Cioè Bonhoeffer dice: o Cristo è una panzana come tale, cioè non è vero, oppure se è vero incide nella realtà così com'è e non nella realtà ideale che si immaginano le persone della Chiesa. E questo è già come approccio molto interessante e anche un po' mozzafiato, perché poi se per caso non incide...
Cioè il fatto che Cristo incida nella realtà così com'è, come dire, poi va assunto anche con molte e diverse sfumature, perché detto così potrebbe sembrare fondamentalista. Ecco, poi invece arriveremo a un cristianesimo non religioso, al mondo adulto, eccetera, eccetera. Però forse io le chiedo preliminarmente, per non dare nulla per scontato, anche se i nostri ascoltatori hanno frequentato, credo, abbondantemente la figura di Dietrich Bonhoeffer, però di ricordare brevemente, cioè lei ha detto cospiratore, finito in carcere, assassinato dai nazisti. Perché è finito in carcere e che cosa lo ha portato in carcere, che cosa lo ha portato a cospirare contro Hitler, un pastore appunto così fondato sulla figura
Bonhoeffer
di Cristo.
Bonhoeffer è stato antinazista da sempre, pur essendo abbastanza conservatore come posizione politica, personale e familiare, però è sempre stato antinazista fin dal 1933. Tuttavia, e si è dedicato alla resistenza dal punto di vista della Chiesa, cioè lui non voleva che la Chiesa diventasse la cappellania del regime, questa è stata la sua battaglia fino al 1939. Quando la Germania è entrata in guerra, una serie di circostanze ha portato l'intera famiglia, praticamente, perché Bonhoeffer non ha agito da solo, Dietrich Bonhoeffer, ma l'intera famiglia a essere coinvolta nella congiura militare per uccidere Hitler. Congiura che ha iniziato a organizzarsi nel 1938, piuttosto per tempo a dire la verità, e però per un motivo o per l'altro non ha mai combinato nulla fino al fatale 20 luglio del 1944. A quel punto Bonhoeffer era già in galera. Quindi lui non è, come qualcuno anche gli ha rinfacciato post mortem da parte ecclesiastica, non è stato ucciso come martire della Chiesa, ma è stato ucciso come resistente politico.
Ecco, che cosa lo aveva portato, oltre al contesto familiare? Le ricordo anni fa, ci fece una bellissima puntata proprio sul contesto non solo familiare di Bonhoeffer, ma di questa borghesia colta, illuminata, anche militare, che tuttavia resisteva al nazismo. Ecco, che cosa ha portato, quali sono, se possiamo dire proprio in due o tre immagini, le tappe della vita di Bonhoeffer che lo hanno portato a implicarsi così fortemente nel movimento anti-hitleriano?
La svolta è stata precisamente quella legata all'etica, cioè Bonhoeffer era un predicatore fondamentalmente. Nella situazione del nazionalsocialismo lui ha avvertito che, senza rinunciare affatto alla predicazione, alla meditazione, all'impegno specificamente ecclesiale, lui ha ritenuto che la testimonianza di Gesù si esprimesse in una immersione secolare, mondana, come lui la chiama, nella realtà, per modificarla, e ha ritenuto, in base non a considerazioni teologiche, ma a un'analisi politica della realtà, che secondo lui fornisce la sostanza dell'etica, perché se tu non capisci il mondo com'è, non puoi agire responsabilmente. In base a questa analisi ha ritenuto che la congiura fosse l'unica possibilità data per sostanzialmente fermare la Shoah e anche fermare la guerra. Quindi uccidere Hitler come unica possibilità.
Ecco, lei ha usato una parola chiave per Bonhoeffer, appunto responsabilità, quindi questa assunzione di responsabilità in prima persona, da una parte proprio in quanto cristiano e dall'altra in quanto essere umano, e quindi con la necessità di elaborare poi questo pensiero intorno alla responsabilità.
Esatto, dal punto di vista di Bonhoeffer i due in quanto, cioè cristiano ed essere umano, sono assolutamente identificati. E responsabilità vuol dire rispondere all'appello di Dio, che viene ascoltato qui sì con due orecchie, diciamo, da una parte nella Bibbia e dall'altra nella storia. E la risposta, perché responsabilità in tutte le lingue, anche in tedesco, c'entra con rispondere, la risposta non è codificata da qualche parte, cioè non si tratta semplicemente di applicare una teoria che è scritta da qualche parte, ma bisogna, per usare un'espressione un po' forte, ma Bonhoeffer la sottoscriverebbe senz'altro in questo contesto, riscrivere qui e ora i comandamenti. Cioè, per esempio, in questo caso il comandamento non uccidere, si fa presto a dire non uccidere, dice non uccidiamo Hitler, intanto però si uccide, e parecchio. Sì, dice l'anima pia, ma non lo faccio io e quindi sono a posto. E appunto, Bonhoeffer dice, per l'uomo responsabile, la vera domanda non è come me la cavo restando a posto con la coscienza, ma quale sarà la vita di chi sopravvive.
Ecco, quindi appunto implicarsi nella materia della storia, al limite assumendo una colpa, perché uccidere una persona è pur sempre una colpa, però in vista di salvare delle vittime.
Esatto. Cioè, questo fatto si potrebbe discuterne per delle ore, ma se uno capisse solo questo di Bonhoeffer, che lui dice che la coscienza, questa parola, che è cara per tutti noi, cioè a tutti noi è cara l'idea della coscienza, libertà di coscienza, una decisione in base alla coscienza, i diritti della coscienza. Bonhoeffer dice, la coscienza non è un assoluto. La mia coscienza mi dice che sporcarmi le mani di sangue non è bello, io lo faccio lo stesso, c'è qualcosa di più importante della mia coscienza. Non dico che sia vero, ma voglio dire, vale la pena pensare.
E che cos'è la cosa più importante della mia coscienza?
L'altro. L'altro minacciato, l'altro debole, l'altro dimenticato.
L'altro da salvare o da aiutare. Ecco, tra l'altro, se noi vogliamo avere, anche questo noi l'abbiamo letto varie volte, ma devo dire che ogni volta che si rilegge c'è qualche sorpresa nuova. Ecco, questo brevissimo testo che in genere è posto in appendice o in apertura a Resistenza e Resa, cioè alle lettere dal carcere, che si intitola 10 anni dopo ed è un'analisi del mondo intorno a lui, che potrebbe essere anche un'analisi del mondo intorno a noi. Che cosa 10 anni dopo, Ferrari?
È un riassunto dell'etica. Cioè, nell'inverno del 1942, pochi mesi prima di essere arrestato, Bonhoeffer fa un riassunto dei suoi lavori sull'etica degli anni precedenti, ma spendo un attimo per dire che cosa ne fa di questo riassunto. Lo batte a macchina e lo regala a 2 persone. Chi sono? Anzi, 3. Uno è Eberhard Bethge, l'amico di sempre. Hans von Donani, suo cognato che l'ha trascinato nella congiura. Ma il terzo e il meno famoso di tutti si chiama Hans Oster. È un colonnello dello spionaggio tedesco che nel 1939 passa agli olandesi i piani dell'avanzata di Hitler in Olanda, in Belgio. Con la consapevolezza di mandare a morte migliaia di soldati tedeschi, ma nessuno gli darà retta, e lo fa come atto di responsabilità. La figura di Oster è la figura concreta in cui, posta davanti a un dramma di coscienza per un ufficiale prussiano impensabile, inimmaginabile, su cui Bonhoeffer riflette per quanto riguarda la nozione di responsabilità.
Ecco, e non lo diede invece alla fidanzata.
Anche perché nel 1942
non erano ancora fidanzati.
Stava giusto brigando in quelle settimane.
Ecco, Marie von Wiedemeyer, con la quale, appunto, della quale esistono anche le lettere a Dietrich Bonhoeffer, e da cui emerge un altro aspetto ancora di Bonhoeffer, ma questo, insomma, magari un po', se vogliamo, marginale, ma neanche tanto. Cioè, emerge la profonda passione di questi due reciproca, e poi naturalmente con delle divergenze.
Ma io devo dire che quando molti anni fa ho letto per la prima volta il carteggio con la fidanzata, la cosa che mi ha colpito di più per una volta non è stato Bonhoeffer, ma è stata lei, cioè una donna di 18 anni che tiene, discute con competenza di questioni molto personali con un uomo che ha il doppio della sua età, che è un grande uomo, ma è anche pesantissimo, cioè è veramente il maschio professore che vuole spiegare alla fidanzata come va il mondo. E lei gli tiene botta, come si dice, con molta dolcezza e affetto naturalmente, ma anche con una forza che in una ragazza così giovane, adesso non è per beatificare tutti quelli che sono legati a Bonhoeffer, ma effettivamente colpisce, cioè dal carteggio esce meglio lei di lui.
Sì, anche perché lui ha dei tratti moralistici che lei invece...
E anche, bisogna dire, in una condizione un po' di stress, come scrive queste lettere, cioè sotto la forca, è un po'... Però certamente il moralismo di Bonhoeffer, che spiega a Maria, per esempio, che cosa deve leggere, che non deve leggere Rilke perché è decadente, ma deve leggere Stifter, che io ho provato a leggere in omaggio a Bonhoeffer, e l'ho trovato, con tutto il rispetto, una noia mortale.
No, no, è bellissimo, Stefano.
E io, Vitico mi ha stroncato. Cioè, sono arrivato alla fine, ma con una lotta dura, senza paura. E che Vitico è il libro di Stifter che Bonhoeffer...
No, bisogna leggere Fiori d'inverno, Rose d'inverno,
lui,
qualcosa così.
Nella sua opera questo è molto importante. Io l'ho letto, per carità, capisco tutto. Ma capisco anche Maria von Wedemeyer che vuole leggersi
naturalmente, Rilke. Naturalmente. Poi forse avrebbe vinto lei se il rapporto fosse continuato. Ecco, però torniamo a questi 10 anni dopo, perché ci sono delle cose. Allora, a parte il paragrafo "Chi resta saldo", sul quale, che è quasi iniziale, ma invece lo vorrei come conclusivo. Presente e futuro, ottimismo, che cosa si deve intendere per ottimismo? Il pericolo e la morte come vanno affrontati? Coraggio, per esempio. Dice a un certo punto, coraggio politico, che cosa sta dietro l'assenza di coraggio politico di cui tanto ci si lamenta? Ecco, sembra davvero un'analisi, per carità, dei nostri giorni. Noi non viviamo sotto dittature, però, oppure la pagina sulla stupidità che abbiamo letto tante volte. Ecco, che cosa emerge? Cioè, non sono giudizi moralistici, sono giudizi che vanno al fondo della complessità del reale.
Sì, sono pagine, alcune di queste pagine sono per questo motivo mozzafiato, che davvero c'è una lucidità, ad esempio l'ottimismo in quella circostanza, cioè nel momento in cui tutto andava veramente male, non è motivato col fatto che chi vive sperando muore cantando, oppure appunto, ad esempio, con un generico, questo è sempre il rischio, un generico moralistico appello a qualcosa come la speranza cristiana, ma con una analisi della situazione che vuole prendere sul serio l'evidenza, ma andare al di là, perché non sempre ciò che è evidente è anche vero, cioè a volte l'evidenza fa da schermo nei confronti della realtà. Questo colpisce. Davvero Bonhoeffer è realista, profondamente realista, e nello stesso tempo cerca di darci una realtà tridimensionale, perché certe volte quello che viene venduto come realista, anche questo è un tema, secondo alcuni, di attualità, colui che è venduto come realista è spesso un opportunista. Non è lo stesso, Bonhoeffer dice. Il tipo dell'ideale che lui respinge è Don Chisciotte, che combatte contro i mulini a vento. Però la soluzione non è Sancho Panza, secondo Bonhoeffer, cioè che si adatta all'aria che tira, ma è appunto un'analisi della realtà che vada oltre l'opportunismo. Non è poco, anche lì, come indicazione, secondo me è molto suggestiva, densa.
Ecco, poi dice, può darsi che verranno tempi in cui ci sarà un futuro migliore, e fino ad allora noi dobbiamo operare perché questo futuro venga, quindi non sperare astrattamente, no? Qualcosa del genere.
No, sperare concretamente. Bonhoeffer non direbbe mai una sillaba contro la parola speranza,
no.
Ma proprio per questo si arrabbia molto quando questa parola viene svenduta nella genericità. Questo è un rischio, banalizzare le grandi parole della fede.
Ecco, poi appunto, chi resta saldo, leggiamo soltanto un pensiero, questo restare saldi, che ha un senso anche, un radicamento nella fede, ma radicamento anche nella terra, nel mondo. Resta saldo solo colui che non ha come criterio ultimo la propria ragione, il proprio principio, la propria coscienza, la propria libertà, la propria virtù, ma che è pronto a sacrificare tutto questo quando sia chiamato all'azione ubbidiente e responsabile nella fede e nel vincolo esclusivo a Dio, l'uomo responsabile, la cui vita non vuole essere altro che una risposta alla domanda e alla chiamata di Dio. Ma dove sono questi uomini responsabili? Ecco, qui però, certo sarebbe bello farne un'analisi, ma insomma non lo possiamo fare, però Fulvio Ferrario, ecco, questa elaborazione, poi soprattutto nelle ultime lettere dal carcere, di un modo nuovo di essere cristiani, di un modo nuovo di vivere la fede. Bonhoeffer poi l'ha interrotta per forza, perché è stato ucciso, questa elaborazione, ma non sembra essere stata ripresa fino in fondo nella vita delle comunità cristiane, oppure a lei sembra di sì?
Non direi, cioè Bonhoeffer è soggetto a mode,
sì,
ripetute,
sì.
Però io...
addirittura al kitsch, come lei
credo,
sottolinea.
E a volte succede, sì, no, ma poi non... Io stesso magari ne sono complice, perché il grande fascino di una persona può anche condurre al kitsch. Però Io direi questo. Secondo me non si tratta tanto, per esempio, di proseguire la riflessione di Bonhoeffer, quasi scrivere quello che lui non ha scritto. Questo noi non lo sappiamo, non l'avremo. Io manterrei personalmente, sia nel quotidiano della vita ecclesiale, sia anche nella riflessione teorica per chi la pratica, manterrei questo orizzonte, cioè appunto l'idea che l'umano e il cristiano, il corporeo e lo spirituale, la terra e il cielo, la cosiddetta realtà e l'orizzonte del regno di Dio. Queste cose bisogna imparare già nella lingua, nel linguaggio, a non metterle in contrapposizione. Questo uccide il cristianesimo in una forma specifica, cioè le conferisce quella patina di incenso, insomma, quell'odore di incenso, di sacrestia, di astrattezza, nel migliore dei casi di idealismo, che lo confina alla sera di Natale, per così dire, o alla domenica, ecco. Fuori dalla concretezza del quotidiano.
Ecco, quindi la critica che Bonhoeffer rivolge alla dimensione religiosa, diciamo, qual è?
Cioè, di separare Dio dal mondo e con questo di fraintendere frontalmente il luogo in cui Dio e mondo sono unità, cioè Gesù Cristo.
E invece il volto del cristianesimo da riscoprire qual è?
Quello che cerca Dio, non sopra, sotto, di fianco, rispetto alla realtà secolare, ma in essa. Bonhoeffer, per esempio, per dire anche qui una sola parola, lui usa questa parola. Il mondo è riconciliato con Dio. Allora, il mondo che è riconciliato con Dio, secondo Bonhoeffer, nel 1942, è il mondo di Auschwitz. Per questo dicevo prima, un realismo che va oltre l'ovvio, o l'evidenza. L'evidenza parla di tutto tranne che della riconciliazione.
Ecco, cosa vuol dire allora il mondo di Auschwitz?
Il mondo, cioè, dove si uccidono gli ebrei, o il mondo di Stalingrado. Abbiamo presente le lettere da Stalingrado, una di un soldato che scrive al padre pastore, no? Ho cercato Dio in ogni trincea, no? E il vostro Dio non l'ho trovato, e gli restituisce la Bibbia al padre pastore. Ecco, Bonhoeffer dice che in questo mondo, io non dico che sia vero che lui abbia ragione, ma la sua sfida è di cercare, ascoltare la parola di Dio, nella Bibbia certo, ma nella Bibbia letta in questo contesto e leggere questo contesto nella prospettiva della riconciliazione. Cioè, quello che si vede è la morte e la fine, oltre a questo, nel mondo, oltre all'escatologia, ma nel mondo, vi è la possibilità di sperare. E lui parla di questa possibilità. Per esempio, lui ha un capitolo in cui dice: questo sistema si autodistruggerà. C'è poco da esserne contenti, nel senso, quanta gente ammazzerà prima di farlo, ma questo sistema è programmato per collassare. Giustizia immanente si chiama questo paragrafo in 10 anni dopo. E beh, questo realismo di fronte a un'evidenza che ti grida contro non è poco.
Quindi, da un lato, un realismo disperato, diciamo, nel senso che questo sembra un mondo, come dire, distrutto, che va verso la distruzione, e tuttavia
è un realismo pieno di speranza, secondo e tuttavia, me, ecco, ma sì, una speranza, per usare un'altra categoria che era Bonhoeffer, a caro prezzo, cioè ecco, non una speranza a buon mercato, questo no, ma io credo che questo sia anche vero. La fede, la speranza e la carità di Prima Corinzi 13 non sono, non so, quella specie di tre porcellini che ogni tanto appaiono nelle prediche, no? Fede, speranza, carità, qui, qua. No, cioè, sono cose per cui la Chiesa, quando le poche volte che l'ha vissute, ha sparso lacrime e sangue.
Ecco, e poi diciamo che possono anche essere tradotte diversamente. Mi ha molto colpito che appunto Bonhoeffer avvertisse la necessità di un linguaggio nuovo, forse non in queste tre parole, però la fede è la fiducia che vi possa essere un'altra cosa, la speranza è appunto sottrarsi alla disperazione definitiva, l'amore è attendere, aver cura del prossimo, quindi... Ecco, questa necessità di riformulare il linguaggio mi sembra anche la cosa fondamentale, e che forse però è rimasta così e non è stata assunta fino in fondo dalle chiese, perché quelli sono i culti, quelle le liturgie, quelli i testi. Forse sì, lei è un pastore, quindi sì, immagino che...
Ma no, io vorrei, le posso dire questo, vorrei che lei avesse ragione, perché se il mio problema, nostro problema principale oggi di Chiesa, fosse un problema di linguaggio, anche radicale, come lo pone Bonhoeffer, non voglio banalizzare questa questione, ma se fosse un problema di linguaggio sarei più sereno, come dice qualcuno. Io a volte ho paura che appunto è l'orizzonte, cioè questa idea di ascoltare il Cristo nella realtà e non accanto alla realtà, e questo è un problema che va al di là del linguaggio, è questo che più mi interpella personalmente, e anche mi interpella perché è più facile vedere le cose brutte quando le fanno gli altri, quando appunto sento prediche e messaggi, ripeto, anche molto popolari e celebrati, che però appunto sembrano un po' in questo orizzonte della pietà e delle buone intenzioni, che viene immediatamente percepito già da chi come me è molto ben disposto nei confronti dei messaggi cristiani, immagino a maggior ragione da chi la pensa diversamente, viene inesorabilmente percepito come astratto.
Ecco, o percepito come astratto, oppure invece assunto devotamente come efficace, mentre poi l'efficacia forse...
Ma è un'altra forma
zoppica.
Di astrazione. Il devozionalismo è un'altra forma di astrazione. Cioè tu non hai il coraggio di dire che questa cosa non tocca in realtà la tua vita, e allora dici, come sarebbe bello se la toccasse? Forse un giorno la toccherà, fine della trasmissione. E quindi, secondo me, appunto, sono varie facce dell'astrazione religiosa. Ma ripeto, non è un pericolo di altri, è il pericolo di chiunque maneggi quasi quotidianamente parole così alte come quelle del Nuovo Testamento.
Ecco,
Bibbia.
Ma appunto lei dice non è una questione solo di linguaggio, ma il linguaggio non è mai solo questione di linguaggio.
Certo. Sono d'accordo.
Ecco. Dunque, vabbè, però adesso noi saremmo veramente desiderosi di rileggerci tutto Bonhoeffer, e invito a leggere questo libro, questo uscito da Carocci Editore di Fulvio Ferrario, dedicato a Bonhoeffer, e naturalmente a rileggere le opere di Bonhoeffer a partire da questo 10 anni dopo, che ci dà anche degli spaccati sulla nostra vita. Adesso però noi volevamo introdurre ancora un'altra figura, però introduciamola con un ascolto di un brano di Johann Sebastian Bach che era molto caro a Bonhoeffer stesso, Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ, ti invoco, Signore Gesù Cristo, ti prego, ascolta la mia supplica. Ascoltiamo soltanto la prima parte, il primo movimento, l'inizio del coro.
Thank you.
Ecco, Signore, cerco il giusto cammino che Tu saprai indicarmi per vivere per Te, per essere utile al mio prossimo, per custodire la Tua parola. Questo per chiudere, diciamo, questa prima parte dedicata all'etica di Dietrich Bonhoeffer. E adesso vorremmo invece farvi conoscere una figura del cristianesimo riformato svizzero, Kurt Marti, di cui è uscita una piccola raccolta, La passione della parola Dio, nella collana Spiritualità, edita dalla Claudiana, curata appunto da Fulvio Ferrario e da Beata Ravasi, che è qui con noi e che saluto. Buongiorno Beata.
Buongiorno.
Ravasi, buongiorno, che è anch'essa della Chiesa Valdese. Oh, dunque, beh, prima di tutto, ovviamente, chi è Kurt Marti in Italia? Non credo che siamo in molti a sapere chi è questa figura.
Kurt Marti è un pastore riformato svizzero che nasce a Berna nel 1921, quindi durante il periodo in cui Bonhoeffer scriveva le sue cose, fa lo studente, tra l'altro in un paese dove non c'è la guerra. Dopo la guerra si iscrive a giurisprudenza per un primo anno, è figlio di un notaio, però poi dopo un anno di università a legge decide di studiare teologia. Studia teologia in buona parte con Karl Barth a Basilea e dopo aver finito gli studi, subito dopo la guerra, nel 1947, per un anno circa a Parigi si occupa di un servizio assistenziale ai prigionieri della guerra. Torna poi in Svizzera e comincia a fare il pastore. Scrive ovviamente prediche, fa il suo mestiere di pastore, ma ha un particolare interesse per la poesia, per gli aforismi, e mi piacerebbe allacciarmi a quel discorso sul linguaggio che facevate prima. Kurt Marti si accorge che il linguaggio spesso maschera delle cose che non sono quelle che si vorrebbero dire, e nei primi anni in cui scrive poesie si attacca un po' al movimento dadaista, decostruisce il linguaggio, scrive tante cose che sono assonanze, scrive in dialetto in un'epoca in cui ancora non usava per niente scrivere in dialetto. In Svizzera il dialetto è la lingua parlata da tutti quanti, è come se fosse il vestito da casa delle persone, quindi scrivere poesie in dialetto era una cosa abbastanza innovativa.
Sì.
Gioca con le parole e si impegna molto politicamente. È una persona che a un certo punto gli avevano offerto la cattedra di teologia pratica all'Università di Berna e non gli è stata assegnata perché le sue posizioni politiche contro la guerra nel Vietnam, impegnato a sinistra in Svizzera, che non era certo di sinistra.
Ecco, restiamo su questo lavoro del linguaggio. Allora, un pastore che si mette a scrivere poesie perché? Per accostarsi in maniera più, diciamo, più problematica alle parole che usa.
Questo probabilmente, ma anche proprio per esprimersi in modo diverso. Lui stesso rende molto attento al fatto che non bisogna confondere la poesia con la predicazione. La poesia è un modo di esprimersi personale, molto intimo anche, che non vuole trasmette ovviamente dei messaggi, ma non vuole essere l'interpretazione.
No, però forse vuole essere anche un lavoro di scavo, no? Per esempio questa poesia che avete scelto anche per dare il titolo alla raccolta, La passione della parola Dio, ce la vuole leggere lei, Beata Ravasi?
Sanguina da ogni ferita, viene violentata ancora e ancora, è tradita, calpestata, frantumata, decapitata, torturata, squartata, disintegrata. Membra perdute sono state sostituite da protesi mostruose e alienata da se stessa, da noi e da tutto. È schizzo, è neuro, è psico, trapassata di nuovo e di nuovo da aghi con i quali sono state iniettate sostanze aliene. Agonizza senza fine. È forse già morta? O non ancora? O tuttora discute il consilium dei medici? E dunque divenne la parola Dio, l'ultima delle parole, il più depredato di tutti i concetti, la più svuotata metafora, la proletaria del linguaggio.
Ecco, tra l'altro sembra di leggere, ricorderete quello scritto di Martin Buber che dice appunto la parola Dio la più violentata, offesa, travisata, eccetera, eccetera, della storia, e invece la più svuotata metafora, il più depredato di tutti i concetti. Fulvio Ferrario, capisco che non è possibile predicare così la parola Dio, però... Ecco, forse anche suggerire soltanto, no? Per esempio, a me è piaciuta molto proprio questa cosa, la passione per, o della, anche, perché anche la parola subisce passione, parola Dio. Cioè, Dio in fondo è una parola, no? Che noi diamo a una cosa. Dio non dice di chiamarsi Dio, insomma, come dire, siamo noi che abbiamo trovato una parola per dire... questa cosa che non conosciamo.
Non c'è dubbio. Certo, allora, a questo livello il problema del linguaggio è davvero, coincide col problema di Dio, davvero.
Sì,
il che non stupisce troppo, perché nel linguaggio cristiano non solo c'è la parola Dio, ma si può anche dire, senza paura di sbagliare, che Dio è parola. E quindi, insomma, lì si intrecciano... varie cose. Rispetto a questo, cosa può fare il povero predicatore? Guardi, mi viene in mente adesso una poesia di Marti, che non c'è lì, però me la ricordo a memoria, perché popola
allora
i miei incubi.
Sì.
E dice così: la chiesa ospita, la gente canta, le parole risuonano, la parola resta fuori. Effettivamente, detto da un pastore, insomma, si capisce qual è il problema.
Ecco, però, come dire, non pensate che nel nostro tempo forse sarebbe opportuno pensare questa parola che resta fuori, cioè è ciò che noi non arriviamo a capire, è ciò che noi non arriviamo a nominare, è ciò che... ecco, forse anche, come si può dire, il confronto con il mondo ateo, degli scienziati, eccetera, potrebbe avere uno spessore diverso, considerando che questa parola resta fuori e quindi non la possiamo dire.
Allora, per
oppure la possiamo dire per convenzione. Dica.
Dico una cosa da avvocato della ditta per cui lavoro, cioè non è che lo sforzo non sia stato fatto a dire la verità.
Sì.
Cioè non è neanche vero che l'istanza... di un Kurt Marti non sia mai stata raccolta. Ad esempio, il fatto che quest'uomo scriva questo tipo di poesie, qui, per usare un'espressione che è cara a lei, sul confine, perché lui è uno che si colloca sul confine, c'ha la cittadinanza ecclesiastica,
però
conosce bene l'ambiente fuori, si vede che è stato spesso all'estero. Beh, qualcosa dice, secondo me. A me ha parlato.
Sì, sì, infatti, ma infatti dico far... perciò abbiamo voluto farlo conoscere, perché ecco, forse è importante far capire che anche dentro il mondo delle chiese, ecco, esiste questo... voi nella prefazione scrivete che Kurt Marti frequenta il dubbio, Beata Ravasi. Il dubbio e, mi viene da dire, anche proprio la ricerca, no?
Certamente, il dubbio pervade queste poesie, ma il dubbio pervade la nostra vita. Forse una delle poesie che meglio esprime questa sensazione è Felicitudine, che è la traduzione inventata, come è la parola tedesca inventata, Glücklichpreisung, facendo assonanza con la parola beatitudine. Se vuole gliela propongo.
Sì.
Felici voi atei, per voi è più facile. Nessun Dio vi allontana dal corso del pensiero conseguente. Nessuna fede getta ombre sulla vostra logica cristallina. Mai inciampate in contraddizioni bizzarre. Nessun al di là obnubila per voi i lineamenti del mondo. Mai siete inebriati da canti e riti sacri. Mai invocate invano un miracolo divino o sprofondate nel buio di un pregare blasfemo. Felici voi atei. Volentieri sarei uno di voi. Eppure, non posso.
Ecco, mi dispiace che ci siamo fatti prendere così tanto da chiudere proprio sotto la sigla. Comunque mi sembra anche una bella chiusa per questo Bach, per Kurt Marti, La passione della parola a Dio. Grazie a Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana.